Segui, ti interessa? No.
No, devo dire la verità proprio senza ironia. Non mi interessa molto perché... ma sai, la politica è tutto diciamo, una volta chi lo chiamavano così, il teatrino, eccetera, ma ogni tanto quando uno, sai, sono come gli orologi fermi, no? Che una volta ogni tanto segnano l'ora giusta, no? E la politica effettivamente, io credo che, qui il discorso sarebbe serio, no? Io ho scritto un libro una volta, no? Se posso autocitarmi, no? Che si intitola La democrazia non esiste, no? Ora noi abbiamo tutti i riti della democrazia. Questo lo diceva anche Rodotà, no? Che era ben più autorevole di me e soprattutto in questi argomenti, no? I riti della democrazia, noi abbiamo i partiti politici, poi dopo ci sono i dibattiti, poi si va a votare, no? E così via. Però è ovvio, no? Che in un mondo come il nostro, che è estremamente complesso dal punto di vista economico, ma anche in tanti altri rispetti, cioè, le decisioni non sono prese dalla popolazione, no? Pensate per esempio a quello che è successo tra il 2011 e il 2022, no? Cioè 11 anni di governi in Italia, nessuno dei quali, eccetto forse in un certo senso quell'anno in cui ci fu il governo giallo-verde, no? che in realtà anche quello non era stato scelto dagli elettori, ma comunque era la coalizione di due partiti che insieme arrivavano a fare una maggioranza, no? Però da Monti, no? Fino a Draghi, praticamente quelli sono stati i governi del Presidente, compreso quello di Renzi, no? In cui uno va a votare, poi comunque vadano le elezioni, diciamo così, i suggerimenti o le decisioni degli elettori non vengono prese in considerazione, allora uno si chiede veramente, dice, ma perché devo andare a votare? Cioè proprio soltanto per fare il rito? No? Un rito vuoto, no? Così. E i giochi dei partiti, quelli mi interessano poco, è ovvio, no? che le decisioni vengono prese altrove. Tra l'altro recentemente, quella era una bella notizia, no? qualche giorno fa, perché anche senza leggere i giornali le notizie arrivano e poi le notizie ovviamente si possono ottenere, appunto come dicevi prima, da siti eccetera, no? La Merkel e Sarkozy hanno confessato, diciamo così, o perlomeno dichiarato che effettivamente sono state loro, no? Loro due, no? A forzare Berlusconi alle dimissioni e per cercare di convincerlo, diciamo così, con le buone, no? Avevano scatenato dal punto di vista economico quella tempesta dello spread che poi portò Berlusconi a scegliere voglio stare al governo o voglio perdere le mie aziende praticamente, no? O il valore delle mie aziende. E queste cose loro le dicono, ma insomma quando uno le legge si accorge che effettivamente allora vuol dire che dietro c'è effettivamente qualcuno che, non dico che tiri sempre i fili, no? Però in realtà che ti dicono, lei l'abbiamo capito perché quando ha battuto le mani a De Masio ho capito dove stavano, il problema è questo, no? E la Merkel per esempio l'altro, qualche settimana fa invece aveva fatto lei, perché queste dichiarazioni erano di Sarkozy, no? Lei aveva fatto delle dichiarazioni diverse sulla guerra in Ucraina per esempio, in cui aveva detto ah ma sì, ma noi i patti di Minsk nel 2014 li abbiamo firmati soprattutto per prendere il tempo per armare l'Ucraina, no? Ma allora anche lì, no, uno capisce che sì, c'è questa facciata in cui i partiti politici prendono delle decisioni, i governi, no, vengono insediati, eccetera, si fanno le elezioni, no, e così via, ci sono le comunità internazionali, no, eccetera, tutto sembra così. E poi dietro, no, ovviamente...
C'è un cane che non apprezza, no, assolutamente.
Questo è il collega di Bisio di ieri sera, no?
Di Bisio.
Che insiste.
Senti, però scusami Pier Giorgio, stai slittando pericolosamente su, ma non vogliono dirlo.
Non è che non vogliono dirlo, poi ce lo dicono ma con un certo ritardo, perché Sarkozy ce lo dice adesso, siamo nel 2023, no?
A proposito e non parliamo di Ustica a proposito di ritardo.
No, per esempio, ecco. Anche quello, no? Certo. Uno si chiede perché oggi Amato salta fuori con questa storia, dice che Craxi aveva detto a Gheddafi che stavano facendo un attentato, la figlia di Craxi dice come si permette, dice io ho letto i diari di mio padre, no? Non gliel'ha detto lì, gliel'ha detto 3 mesi dopo, allora glielo diceva,
sei anni dopo, dice, per la verità.
Era sei anni dopo
quando bombardarono Tripoli, ecco così, gli americani,
cioè, anche sì. Quello è una cosa molto interessante, quindi no, io non credo
via di uscita.
Io questo, l'unica cosa che posso suggerire io, che è pericoloso perché ovviamente non sempre funziona, è che uno anzitutto dovrebbe evitare di farsi stavolta realtà sono io che non, che non devo parlare, no? Qui c'è qualcuno che di dietro no, ci, no? No, in realtà la prima cosa è cercare di evitare i commenti ai fatti, no? e concentrarsi sulle notizie. Per esempio sulle notizie dell'ANSA, no? che vengono semplicemente poi commentate dai giornali, perché i giornali, come è ovvio, no? Cioè, propongono opinioni e letture di quello che succede.
Sì, anche allora, perché sulle notizie vengono bruciati totalmente dalla rete, no? Esatto. Arriverebbero tardi se fossero fatti solo
allora
di notizie.
Uno guarda le notizie e poi dovrebbe farsi, naturalmente durante la vita, no? Nel corso della vita, un background, per esempio, di storia o di economia, eccetera, in cui riesce a prendere queste notizie isolate, no? E inserirle, diciamo così, in un contesto più ampio, no? di quello quotidiano, in cui magari queste cose hanno un senso, derivano da così. In altre parole, usare la logica. Io questo lo dico perché la mia professione è sempre stata quella, cioè, di insegnare la logica matematica, no? In particolare, ma più in generale proprio, no? La logica, quello facevo di professione. È pericoloso perché, sai, spesso uno fa delle deduzioni logiche, ma le cose non sempre sono razionali. E quindi con la razionalità arrivi fino ad un certo punto. Però quello sicuramente ti aiuta, no? Cioè cercare di mettere insieme, no? L'immagine che tu hai del mondo e notizie che ti arrivano e dici ma queste cose non è difficile.
Però scusa, obiezione.
No, ce ne sono parecchie che pure io mi posso fare.
Procedimento indiscutibilmente giusto, faticoso, lo fa ognuno da solo? Per suo conto davanti al suo computer? Perché
questo sarebbe l'ideale.
Certo che sarebbe l'ideale, ma io non ce la farei minimamente, nel senso che la massa di notizie, diciamo, da filtrare, di cose da capire, sarebbe sterminata. Per questo esistono delle agenzie, chiamiamole così, che sono tradizionalmente i giornali, che adesso sono in pesantissima crisi, ma la loro funzione qual era? Era questa. Ogni giornale, La Verità a suo modo, La Repubblica a suo modo, Il Secolo XIX a suo modo, Il Fatto Quotidiano a suo modo, è un'agenzia che prova a proporti ogni giorno la sua interpretazione, diciamo, dell'importanza delle notizie. Quindi per Il Tempo è importantissimo l'acciaio italiano, per Il Fatto è più importante De Masi, eccetera, eccetera. E se viene meno questo tipo di, chiamiamolo di servizio, cioè io pago perché qualcuno il giorno prima abbia fatto il lavoro che io non avevo tempo e voglia di fare. Ecco, se viene meno questo servizio e ognuno rimane da solo di fronte a questo sterminato universo di notizie, di umore, di notizie poi vere o false, verificare le notizie è complicato, è faticoso. Come si fa?
Si aspetta, uno non deve avere la fretta, diciamo così, di sapere quello che è successo oggi. O quello che è successo ieri, saperlo oggi, lo saprai tra qualche anno e spesso con grandi sorprese. Per esempio, quando noi eravamo giovani, no, io e te più o meno abbiamo la stessa età, la guerra in Vietnam, no, era quella che ci appassionava. Cioè, io ricordo che ad un certo punto continuavo a guardare i telegiornali ogni giorno, oggi il fronte si è spostato di 50 metri, no, invece ieri no, era regredito di 200, no, dopo un po' uno non capisce più nulla, no? Perché? Perché o fai quello di professione, allora segui giornalmente quello che succede e poi alla fine trai le conclusioni, oppure ti conviene aspettare, no? E poi leggerti libri su quello che è successo, no? Oppure, per esempio, a me è successo una volta di incontrare un signore che si chiamava McNamara, il cui nome a te dirà qualcosa, a molti di, no, di loro no, era segretario della
vecchi.
Difesa in realtà, no? di Kennedy e di Johnson, era l'uomo che veniva identificato con la guerra in Vietnam. Simon e Garfunkel, per esempio, in una loro canzone cantavano la guerra di McNamara, che poi in realtà lui era un ministro, non era lui che l'aveva dichiarata, né così via. E lui a un certo punto ha fatto outing, no, negli anni 80, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, no, dicendo molto onestamente, dice sì, noi abbiamo cominciato la guerra in Vietnam perché c'è stata una dichiarazione di guerra da parte del Congresso americano per un attacco, il famoso attacco del Golfo del Tonchino, in cui una nave americana era stata attaccata dai vietnamiti e dunque il Congresso ha dato, così come si farà tra l'altro prima o poi in Ucraina, no? Perché poi casca il missile in un paese della NATO e a questo punto, no, c'è la giustificazione, no, per fare veramente la guerra. E lui ha detto, ma quello ce l'eravamo inventate di sana pianta noi, volevamo avere una scusa per fare la guerra, no? l'abbiamo creata. E quando uno però di fronte a queste affermazioni, a queste confessioni, no, diciamo così, di coloro che poi erano al posto di comando, si chiede e oggi che cosa faranno? Faranno la stessa cosa, no? perché in realtà no, ce lo diranno tra 30 anni. Allora uno si chiede anche se ha senso leggere quotidianamente queste cose, no? Per continuare a correre dietro a robe che poi, appunto, come Ustica, no, ci sono decine di possibili scenari che sono presentati, e un giorno qualcuno ce lo dirà. Noi oggi la storia la conosciamo, per quanto possiamo conoscerla, no? Nel passato remoto o sufficientemente remoto da avere una distanza da non poter più interferire con il presente, e allora in quel momento si può dire la verità. Prima ovviamente tutto viene, cioè, in altre parole, io mi chiedo se ha senso che noi ci interessiamo di queste cose che intanto avvengono al di fuori. Questi sono felici evidentemente della
ci
loro
vogliono,
vita.
Ci vogliono mettere il bavaglio, ci vogliono mettere il bavaglio.
Beh, quelli ci provano comunque, no? A parte, non in questo modo. Beh, ma non...
Però ci provano da molti secoli e non ci sono mai riusciti del tutto, insomma. Quindi è una buona notizia. Aspettiamo che finiscano le campane, grazie. No, io capisco... Cioè, c'è una precisione in quello che dici, una precisione logica. Però, dopodiché, va a farsi benedire il concetto stesso di opinione pubblica, o quello straccio di opinione pubblica che siamo riusciti a mettere insieme, no? L'idea che i cittadini possano esercitare un minimo di controllo sui vari poteri, e che questo minimo di controllo dipenda dal fatto che sono minimamente informati. Cioè, tu dici giustamente, bisogna aspettare, poi tra 40 anni sapremo perché non si è fatto nel 2023 il ponte sullo stretto, e qualcuno dirà: ma nessuno ha mai pensato, non esiste, era un'idea, era per divertirsi, insomma, che lo dicevamo. Ma nel frattempo il problema di, appunto, di organizzare quel poco che rimane di opinione pubblica, poco ma non pochissimo, perché poi, insomma, è molto facile, e lo faccio anch'io, parlare male dei talk show televisivi, dell'informazione, eccetera. Dopodiché però c'è qualche milione di italiani che, non so con quanto livello di passione, però si occupa di queste cose e pensa che occuparsene sia importante, perché poi è anche una forma di orientamento politico, perché poi magari vanno a votare, oppure decidono di non andare a votare, ma insomma vogliono, preferiscono non dire, come dici tu, aspettiamo, sapremo tra 30 anni. E questo non è un problema da sottovalutare. La tua posizione, mi permetto una critica, è un po' da torre d'avorio, insomma, è del sapiente scafato, che ha capito un po' di cose.
Non nel senso che è una
dice,
barca.
E dice: non c'è niente da fare, dice: scannatevi voi, leggete voi i giornali, credete voi alle balle che ci raccontano. Guardate che serve a poco, e non è una buona novella, ecco, questo voglio dire.
Beh, certamente non posso essere io a dar buone novelle, no? Anche perché no, sto da un'altra, di
mi
un'altra parrocchia,
conto.
No? Ma se posso più modestamente, no? Ispirarmi a qualcun altro, per esempio Lucrezio, no? Nel suo De Rerum Natura dice esattamente una cosa del genere. Il secondo libro, no? Lui osserva la tempesta, c'è una nave in tempesta laggiù, no? E dice: quanto è bello, no? Dice, starsene qui sulla spiaggia, no? Vedi quegli altri che si preoccupano, no? Del loro naufragio, eccetera. Io sono qua. Lui aveva una posizione epicurea, no? Nel senso buono della parola, ovviamente, no? Stoico, epicurea, no? E quello è l'atteggiamento che già qualcuno aveva all'epoca, no? Dice: io me ne sto lontano, no? L'atteggiamento nei confronti della politica ancora prima, per esempio, no? Io spesso cito questo, che perché è l'unica che ho letto, commedia antica, no? Cioè Le rane di Aristofane, che comincia con uno che cammina sotto il peso di un grande sacco, no? E poi si scopre che questo sacco è un sacco pieno di merda, proprio letteralmente, no? E si viene a capire poi durante la commedia che quella merda è la politica. Ora, questo era 2500 anni fa, in un momento in cui la democrazia poteva ancora avere un certo senso, perché effettivamente quando la si fa in piccoli gruppi per esempio nei condomini, no? o nelle città, no? eccetera, e come in effetti facevano i greci, no? Che ciascuna città era praticamente indipendente, no? e poi votavano 500 persone, ovviamente, che gli altri erano schiavi, no? Quindi un'idea un po' strana della democrazia, no? e allora effettivamente, no? A quel punto lì, no? si poteva immaginare che la politica funzionasse, ma evidentemente non funzionava nemmeno allora. C'è qualche cosa di forse di intrinsecamente sbagliato, no? in quel tipo di rapporto.
Ma oggi nei condomini funziona la democrazia?
Nei condomini nemmeno tanto, ma nemmeno nelle famiglie, secondo me. La democrazia non funziona mai, no? Tra l'altro c'è un teorema, che il libro che citavo prima, La democrazia non esiste, non è una boutade, appunto, no? Grillina o populista. È l'enunciato di un teorema di un signore che si chiama Arrow, che lo fece nel 1950, che prese per questo, tra l'altro, il premio Nobel per l'economia, quindi non è un mattacchione, no, che dimostra queste cose. Cioè lui ha fatto un'analisi logica, no, delle proprietà che noi attribuiamo intuitivamente alla democrazia. Brevemente, no? È ovvio che in democrazia bisogna votare, no? Ciascuno deve avere la possibilità di dire la sua, è ovvio che i voti devono essere tutti uguali, no? Perché se io tutti votiamo, poi però il voto di uno, no, conta di più, non va bene, no? Ci devono essere le condizioni minimali, se tutti sono d'accordo su fare qualcosa, quello bisogna farlo, no? L'unanimità cosiddetta, e bastano già queste 3-4 condizioni per dimostrare che l'unico modo di soddisfarle è la dittatura, no? Funziona solo, uno dice no, la dittatura non va bene con la democrazia, ok, però non è che cambia il teorema. Allora, se tu metti che in democrazia non ci deve essere un dittatore, e Arrow dimostra che queste condizioni insieme non stanno, sono contraddittorie. Ci sono sempre situazioni in cui tu puoi trovare delle contraddizioni. Quali sono le contraddizioni? Per esempio, succedono anche nella vita quotidiana, no? Per esempio, la penultima elezione americana, in cui c'era Sanders, vi ricordate, la Clinton, che si sono contesi la nomination democratica, e poi c'era Trump, no? Che poi ha partecipato all'elezione finale. Ci furono le primarie, in cui la Clinton vinse su Sanders, e poi ci furono le elezioni in cui Trump vinse sulla Clinton, e poi ci furono i sondaggi che chiedevano cosa sarebbe successo se Sanders avesse combattuto contro Trump. Avrebbe vinto lui. Ora, questa è una contraddizione, perché certo che se il secondo vince sul primo e il terzo vince sul secondo, il terzo dovrebbe vincere sul primo, e invece no, ci sono queste condizioni circolari, che sono quelle che scoprì il Marchese di Condorcet, si chiama il paradosso di Condorcet. Il Marchese di Condorcet le fece prima della Rivoluzione Francese, perché a quel tempo, quando stavano arrivando i venti della rivoluzione, la gente si chiedeva: ma come sarebbe possibile organizzare la società in maniera democratica? E lui subito scoprì, che dice: attenzione, perché se fate le votazioni 2-2, no, contro i candidati, no, succedono questi pasticci. E il teorema di Arrow è una versione più moderna, che ti dice: attenzione, perché noi parliamo sempre di democrazia, no? Poi diciamo siamo in un mondo libero, eccetera, però a volte quelle cose lì sono cose vuote, sono parole vuote, perché sono autocontraddittorie in quel senso lì. E poi, se posso dire poi mi taccio, perché sulla partecipazione popolare. Questa volta, dicevo prima, è la prima volta che c'è un governo che finalmente, no, almeno da questo punto di vista, no, è l'espressione, perlomeno formalmente, delle scelte elettorali. Però se uno va a vedere i dati veri, no, in cui si tiene conto di come effettivamente la gente ha votato, anzitutto ci si accorge che il 25%, mi sembra, della gente non avesse votato. No? E allora, no, uno fa i calcoli, no, e si accorge che questa coalizione ha in realtà, no, il 25%.
Molto più del 25%, no, non ha votato, molto di più.
Molto di più. Infatti, io ho fatto i calcoli.
È stata quasi del 40%.
Ah, infatti, ecco, altrimenti non mi venivano i calcoli rifatti dopo. No? E in realtà, comunque, la coalizione di centrodestra ha il 25% dell'elettorato. Ora, il fatto che 25% dell'elettorato governi un paese, no, per 5 anni, questo a me non sembra democratico. Cioè, se non c'è almeno il 50%, l'idea, no, di almeno il 50%, no, che cos'è? La dittatura della minoranza. Quando la democrazia arrivò, soprattutto in Inghilterra, no, nel 600, eccetera, ci furono subito i politologi che dissero: attenzione, perché la democrazia è un'arma a doppio taglio, no, perché supponiamo che l'80-90% della gente sia d'accordo, no? Però quel 10-20%, la minoranza, no, poi magari viene in realtà, no, messa sotto il tallone, no, dalla maggioranza. maggioranza. E lì, la paura era, potrebbe diventare la dittatura di una maggioranza, no? Ora però quello è quasi una contraddizione, dittatura della maggioranza, no? È quello che si chiama democrazia, no? Però oggi invece sta diventando una dittatura di una minoranza, e dittatura di una minoranza significa dittatura, cioè allora quando il 25% della gente comanda, per me è dittatura, e allora cosa serve votare se non si tiene conto per esempio di coloro che non votano? Uno dice come si tiene
però,
conto,
scusa.
È molto semplice, in Parlamento lasci i seggi vuoti e le leggi devono passare col 50% più uno dei seggi, però.
Questa è una visione logico-matematica,
molto matematica,
del Parlamento.
Dice voi scusami. Votate, dice non siete 50%, quindi non si fa nulla.
Allora, sei peggio di Bisio, ti dico solo questa cosa, so che è gravissima ma te la devo dire.
Ma lo sapevo anche prima, meglio di Bisio sarebbe stato me, meglio, ma peggio sì. È ovvio che sono peggio.
Diciamo che hai una gestione non democratica del dibattito.
Ma perché la democrazia non c'è, quindi.
Però, no, invece mi dai il parlando di Clinton e Sanders, mi fai, ritorniamo al titolo del secolo XIX, so che a te non interessa, ma invece lì torniamo inevitabilmente. Cioè, Clinton e Sanders fu la dimostrazione ennesima del fatto che la sinistra non riesce mai a mediare al proprio interno tra i cosiddetti radicali e i cosiddetti riformisti, ed è esattamente nel piccolissimo nostro Ligure quello che sta accadendo adesso. PD, Schlein, quelli che se ne vanno con Calenda o con Renzi, eccetera, eccetera. E lì però, come dire, non è un problema matematico, è un problema culturale, cioè quelli che avrebbero il compito di mediare tra varie posizioni e di creare, diciamo, una proposta credibile.
Che risata del gabbiano.
Questo è uno che se ne sta andando dal PD. È uno che va via dal PD.
Finalmente ha capito.
No, dico, voglio dire, il fattore umano è importantissimo. Non è soltanto un problema di irrealizzabilità logico-matematica. C'è un problema anche di comportamento. Quelli che non vanno a votare, io ho tutto il rispetto di chi non va a votare, però perdono il diritto di lamentarsi, non so come dire, cioè non vai a votare, non hai eletto il Parlamento e quindi vuol dire che hai deciso di non contare, o sbaglio?
Beh, no, perché quello dipende da come le regole sono scelte. Io quello che propongo, io non vado a votare, per esempio, tra l'altro sono uno di quelli, no? Da un po' di tempo non leggo i giornali.
Si intuiva.
Poi uno poi può chiedere, ma cosa fa questo? Che non legge i giornali, non va a votare, no? Eccetera. Sarebbe interessante sapere
cucini
cosa
bene, almeno,
fa, no?
Spero,
ma,
cucini bene.
Non può poco.
Non sa cucinare, vabbè.
Assolutamente, completamente inutile. Se un fulmine mi abbattesse adesso non cambierebbe nulla per il mondo, effettivamente. No? Non è una cosa.
Noi saremmo tristi,
ci
dispiacerebbe molto.
Ma la questione è questa, no? Che all'interno di questo gioco le cose stanno come dici tu, però a un certo punto uno può anche decidere di cambiare il gioco. In fondo, adesso per dirla grossa, la rivoluzione è quella. Certo. Quando uno dice no, certo, all'interno del sistema che c'era in Francia prima della rivoluzione le cose funzionavano così, ma noi adesso cominciamo a tagliare teste, no? E arriva un nuovo sistema, no? Io penso, a parte gli scherzi, no, che la democrazia, a parte tutte queste questioni che poi sono anche un po' cervellotiche, no, di dimostrazioni di irrazionalità del sistema stesso, la democrazia non è più al passo coi tempi. Cioè bisognerebbe cominciare a cercare di trovare un nuovo sistema in cui appunto coi mezzi, per esempio, coi social media, per esempio, uno dei problemi della democrazia è che si vota per 5 anni, cioè tu per 5 anni hai una situazione congelata, ma magari dopo 6 mesi la gente non la pensa più come la pensava 6 mesi prima, e uno dice pazienza, hai votato così, sì, ma ho cambiato idea. Adesso non vorrei fare degli esempi che sono, primo, anacronistici dal punto di vista storico, no? E poi politicamente scorretti, perché si riferiscono a un paese che non dovremmo nemmeno nominare. Ma in Unione Sovietica, no? Quando arrivò il 1917, i Soviet, no? Che erano già all'epoca, un secolo fa, un tentativo di proporre un modo di governo che era diverso da quello, diciamo così, delle democrazie cosiddette borghesi, no? Che c'erano nel resto dell'Europa, i Soviet erano fluidi, come si direbbe sarebbe oggi in altri campi. Cioè la gente votava i propri rappresentanti ai soviet, per l'appunto, e quando vedeva che questi non riflettevano più quello che loro pensavano, li toglievano immediatamente, no? Quindi cambiavano continuamente. Certo è una cosa difficile, infatti quando Lenin arrivò al potere, dopo 6 mesi, i soviet li abolì, no? Dice, bene, adesso abbiamo preso il potere
e la ricreazione è finita, io, certo.
No? Così, questo è un altro problema, no? Però bisogna cercare di trovare un sistema che sia più adatto ai nostri giorni. Certamente un sistema che elegge per 5 anni, congelando una situazione, quelli che hanno preso il 25% dei voti oggi, ma l'altra volta era uguale, no? Quindi erano semplicemente altre persone, no, a me non sembra un sistema particolarmente democratico. Perché appunto, no, è il congelamento di una situazione che è estremamente volatile, perché oggi la popolazione cambia idea molto velocemente, no? Anche perché i media ci costringono quasi, no, a cambiarla.
Sì,
no?
Scusami, però vabbè, stiamo parlando della democrazia diretta, tu parli dei soviet, un tentativo è stato fatto anche con la famosa piattaforma Rousseau, eccetera, eccetera. L'obiezione mia alla democrazia diretta è che non credo che migliorerebbe tantissimo le cose. Per il semplice fatto che a camogli voterebbero, diciamo a camogli, per fare un esempio di qualunque tipo, ma insomma in qualunque luogo si deciderebbe a seconda degli interessi locali e degli interessi immediati, molto difficilmente, tu pensa soltanto a dove mettere tutte quei discorsi di scariche, strade, insomma, infrastrutture, cioè io non credo che mi piacerebbe molto, russoianamente, che esistesse la possibilità, dando la parola direttamente alle comunità, alle persone, agli individui, di dare una bella scrollata al sistema e migliorarlo. Ho paura che non succederebbe.
Beh, ci sono però posti, ecco, al mondo come in cui,
scusami, finisco. Cioè, il concetto di classe dirigente è un concetto importante, perché riguarda l'autorevolezza, riguarda
soprattutto per la classe dirigente.
Bisognerebbe, non c'è dubbio, dovrebbe essere un concetto molto importante, soprattutto per la classe dirigente. Ma insomma, comunque, in tutti i settori, non solo la politica, l'amministrazione, tutti, la matematica, cioè bisognerebbe che si creassero delle competenze, o no? Quindi,
in matematica assolutamente, quindi, no, ci
quindi
mancherebbe.
Quindi il problema della creazione di una classe dirigente, che almeno teoricamente dovrebbe, condizionale d'obbligo, avere una visione più complessiva dei problemi e dire a quelli di Catanzaro, a quelli di Camogli, a quelli di Milano, a quelli di Roma, guardate che però bisogna alzare un pochino il punto di vista, non è che ognuno può pensare agli affaracci suoi, beh, quel problema lì resta gigantesco. Gigantesco, e quello è un problema di sistema elettorale, cioè bisogna studiare un regolamento condominiale, magari nuovo, che però metta bene in chiaro che esistono delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità.
Dunque, anzitutto due risposte, una teorica e una pratica, sì, no? Quella pratica è che ci sono posti al mondo in cui quello che tu hai detto, no, è difficile fare, in realtà poi si fa. E sono posti, tra l'altro, che non sono appunto l'Uzbekistan, dove uno dice no, questi non li vogliamo, no? In California, ad esempio, in Svizzera, succede esattamente quello. Quando i californiani vanno a votare, per esempio, per le primarie, eccetera, hanno un pacco di schede, perché devono decidere dove deve passare l'autostrada in un certo rione, a che ore si devono aprire i negozi, no, eccetera, no? E la California non è considerata, no, un luogo dove proprio si sta male, no? Io, tra l'altro, ci sono stato un anno là, no, a studiare a UCLA, ed era effettivamente un posto, no, un po' fuori del mondo, no? La Svizzera, che di nuovo, no, è un paese magari non un po' retrogrado, perché è molto democratico, ma questo fa vedere che molta democrazia non necessariamente porta ad essere progressisti, ad esempio, no? Però in Svizzera succede la stessa cosa, no? Addirittura ci sono referendum nei vari cantoni, poi ci sono referendum federali, eccetera. Quindi ci sono stati che hanno provato, per l'appunto, a utilizzare questa cosa. Dal punto di vista teorico, invece, e questa è una cosa che forse i politici dovrebbero sapere, probabilmente lo sanno e non vogliono che molti altri, no, lo sappiano, perché gli va bene quello che c'è adesso. A seguito di quel teorema che citavo prima, il teorema di Arrow, no, che appunto, come ho detto, ha preso il premio Nobel, quindi no, ha sollevato grande interesse, è nata tutta una teoria economico-matematica, si può dire, perché usa i mezzi dell'economia da una parte e della matematica dall'altra, che si chiama teoria delle scelte sociali, che spiega, cerca di capire come devono essere le leggi elettorali. Ci sono paradossi sulle leggi elettorali anche un sacco, ci sono trucchi, tu dici no, non vogliono che si sappia, ma ad esempio c'è una parola inglese che si chiama salamandering, no? Che significa ritagliare i collegi elettorali, è diventato salamandering perché a un certo punto una volta si ritagliò un collegio che sembrava esattamente una salamandra, no? Con tutti questi pezzi, in modo che uno, quando sa come sono distribuiti i voti all'interno del territorio, riesce a fare i collegi elettorali in modo che con gli stessi voti, perché poi la gente vota quello che deve votare, no? Però si vinca in un caso oppure nell'altro.
Beh, Trump ebbe meno voti di Clinton,
certo,
tra l'altro.
Certo, sì,
2
sì.
milioni di voti
poi
in
la
meno.
La legge elettorale americana è un tale pasticcio che è una cosa così, no? Molti non sanno, ad esempio, che spesso le elezioni vengono decise da come si fanno i collegi elettorali. E i collegi elettorali non li facciamo mica noi, li fa una commissione del Parlamento, nemmeno tutto il Parlamento, no? Quindi il vero Deus ex machina, no? Che determina quando le cose sono ovviamente testa a testa. Beh, certo che se uno prende 10% e l'altro 90%, taglia che taglia, non riesce a cambiare, no? Però quando le cose sono in bilico, come ormai spesso sono nelle società avanzate, no? Anche perché la distribuzione diventa quasi casuale, no? Cioè, si sceglie a destra o a sinistra con poche differenze, no? tra i partiti, e quindi la distribuzione diventa caotica. E queste cose, cioè, effettivamente sono studiate da 80 anni, no? dagli economisti, dai matematici. Forse bisognerebbe affidare ai tecnici, no? Una riforma della Costituzione, invece di affidarla sempre ai soliti politici, i quali hanno come unico obiettivo dire: facciamo una riforma che al mio partito, no, porti dei vantaggi alla breve, anche se poi alla lunga in genere le cose si riequilibrano, no? Infatti vedete che i partiti magari propongono una situazione per una riforma, poi quando si accorgono che il vento sta cambiando ne propongono una che prima invece avversavano. È molto complicato, quindi perché è complicato? Tra l'altro in Italia abbiamo Giorgio Parisi, no? Perché la gestione delle società è la gestione di un sistema complesso. Cioè, ci vorrebbe Parisi, quando c'è stata l'elezione o la non elezione, la rielezione di Mattarella, no? Sulla stampa avevo proposto, no? Dico, tra i tanti candidati che si sentono, no? Uno peggio dell'altro, no? E dico, perché Giorgio Parisi no? Cioè, tanto per cominciare è un premio Nobel, no? Quindi qualche cosa l'aveva fatto, no? E poi soprattutto studia esattamente situazioni di questo genere. Adesso era un po' una provocazione, perché poi Parisi, insomma, no, non avrebbe nemmeno intenzione, no? Di fare il Presidente della Repubblica, e soprattutto non avrebbe i poteri per poi cambiare, no? Però forse bisognerebbe, tra l'altro la cosa interessante è che da noi i premi Nobel, cioè, vengono soprattutto quelli scientifici, no? Vengono trattati come se non esistessero. Rubbia adesso è diventato, dopo 30 anni, no, senatore a vita. Parisi non è nulla dal punto di vista politico, no? Così ci sono stati come l'India, ad esempio, no? Che è considerata la più grande democrazia del mondo, in cui il presidente, quando due presidenti fa, c'era uno che si chiamava Salam, che era un fisico nucleare, in realtà era quello che faceva i razzi per il sistema missilistico aerospaziale, diciamo così. Avete visto che l'India è arrivata l'altro giorno, no? Sulla Luna. Beh, lui era uno di quelli che agli inizi è diventato Presidente della Repubblica. Cioè, allora forse anche cercare di introdurre, no, questi elementi di disturbo nella politica, quella che una volta si chiamava la società civile, non avere solo politici di professione che fanno quello di professione. Politico dovrebbe essere qualcuno che la gente sceglie, che ti rappresenta, no? E non qualcuno che fa quello di lavoro. Ma questo è, secondo me, una malattia dei giorni nostri. Tu prima parlavi giustamente dei giornali, perché saremmo qui per parlare di questo, no? I giornalisti oggi, ad esempio, quasi nessuno fa il giornalista, perché tutti vogliono fare un lavoro diverso. Per esempio Travaglio non voleva fare giornalista, è stato sfigato a diventare, lui voleva fare giudice. E allora diceva: io volevo fare giudice, ma sono giornalista, faccio il giudice da giornalista. Instametto i processi, no? Faccio le arringhe, no? Quando i giudici poi, quelli veri, no? Dei tribunali emettono una sentenza, lui dice se quella sentenza è vera o falsa, no? Se è giusta o sbagliata, no? Dice scandalo, non la pensavano come me, eccetera, no? Ma questo succede nel caso della giustizia, no? In cui si imbastiscono i processi sui giornali, si decide chi è colpevole, lo si mette in prima pagina, no? Eccetera, ma altri invece vogliono fare i politici, no? Gli economisti. Allora dice c'è la legge finanziaria, non è che ti dicono qual è la legge finanziaria che viene presentata in Parlamento, no, ti dicono come io farai la legge finanziaria, l'opinionismo al posto del giornalismo, è per quello che uno poi dice, ma scusate, sì, io se voglio l'opinione, però mi scelgo io chi deve essere l'opinionista di riferimento.
Certo, stai parlando con uno che fa l'opinionista da 32 anni, ma insomma incasso, sono un buon incassatore.
Devo dire la verità, con scarsa fortuna, perché io ho scritto su tanti giornali, poi però per qualche motivo ogni tanto mi inciampano, quindi pum. Ormai li ho passati tutti.
A mio scusante posso dire che si capisce che la mia è un'opinione, cioè non è un editoriale, non è proprio un'opinione, quindi mi autoassolvo a differenza di Travaglio, tendo sempre ad assolvere. Prima che le campane ci
suonino di nuovo,
mettendo finalmente fine...
anche perché, come diceva John Donne, quando la campana suona per te. No?
Certo.
Per te, ma nel senso di
ecco,
anche per noi.
Ci sono vari gesti apotropaici in sala. Tento una sintesi. La democrazia non funziona, ma almeno stamattina non siamo ancora arrivati a capire come sostituirla, a meno di pensare che basta eleggere uno che sa fare i razzi. Presidente, per migliorare le cose.
Se uno
però,
li punta
certo,
bene.
No, va bene, capisco. È importante anche saper fare i razzi. Poi
però questo, scusa, devo precisare che questa teoria delle scelte sociali, di proposte ne ha fatte parecchie, per esempio su come si deve votare, su come si devono eleggere i parlamentari, no, i presidenti della Repubblica, su come si deve suddividere il potere tra la popolazione. Non è che ci sono solo opinioni, no? Perché poi, essendo studiata come una vera teoria economico-matematica, lì uno dimostra. Cioè, allora è divertente perché... ovviamente in matematica non c'è niente di assoluto, no? Nemmeno 2 più 2 fa 4 è assoluto, dipende dai punti di partenza, no? Dagli assiomi.
Neanche 2 più 2 è assoluto?
Neanche 2 più 2, 2 più 2 non è un'affermazione, ma 2 più 2 fa 4.
Sì, scusami, no, hai ragione, quello volevo dire. Sai che i giornalisti hanno il dono della sintesi.
Ah sì. Due, potevi dire 2, allora ancora più sintesi.
Neanche 2 più 2 fa 4 è assoluto, sì, è assoluto.
No, non è assoluto.
Non
perché,
è assoluto.
Beh, per esempio, scusami.
Facciamo tacere le campane, comincia un'altra ora di dibattito.
7 più 6 quanto fa secondo te?
Scusami?
7 più 6 quanto fa?
7 più 6 fa 13.
Fa 13, ma nell'orologio diventa 1, no? Quindi dipende da in che ambiente tu ti poni, no? Questa si chiama aritmetica modulo 12, no?
Capisco.
O nei computer, per esempio, che usano solo lo 0,1, no? Uno fa 0, poi 1 più 1 quanto fa? E non può far 2 perché non c'è 2, no? Quindi 1 più 1 fa 0 lì, no? Quindi non è assoluto perché dipende dai punti di partenza, ma la matematica ha questo livello perché esplicita quali sono i punti di partenza. Se tu sei d'accordo sulle premesse, poi devi essere d'accordo anche sulle conclusioni. No?
Certo.
E allora la discussione poi si fonda poi sulle premesse, dice a me questa premessa non piace, poi quindi tutto quello che tu derivi da quello non mi interessa più. No?
Ho perso il filo, ma questo è
anch'io,
pare,
non
mi
so
pare
più
il minimo che potesse accadere. Allora, stavo dicendo...
Le campane?
La democrazia non funziona, ma per adesso non siamo stati in grado di ripararla, ci proveremo nelle prossime puntate.
State
poi
a sentire quelli
ponte,
che ci hanno provato.
Il ponte sullo stretto di Messina non sappiamo se verrà costruito, ma nel caso è già pronto l'acciaio italiano. E penso
Adamo ed Eva erano italiani?
Adamo ed Eva erano italiani. E Camoglio è un bellissimo posto, vi ringraziamo
moltissimo.
Grazie
a Danko Singer. Grazie.
Dupre.